la canaglia. Le persone di più solido intelletto della nostra città oggi si stupiscono della propria inavvedutezza. Come era potuto accadere che avessero preso una tale cantonata? Io non so, e penso che nessuno possa saperlo se non forse qualche ospite di passaggio, in che cosa precisamente consistesse quel nostro periodo dei torbidi e da che cosa e che cosa segnasse la transizione. Eppure in quel periodo la peggiore canaglia prese improvvisamente il sopravvento e cominciò a criticare apertamente tutto ciò che c'era di sacro, mentre prima non osava neppure aprir bocca. Intanto i maggiorenti della città, che fino a quel momento avevano tenuto saldamente in pugno le redini del comando, se ne stavano zitti. Tutto a un tratto si erano messi ad ascoltare la canaglia e anzi alcuni di loro ridacchiavano vergognosamente dalla soddisfazione. Certi Liamshin, certi Teliatnikov, certi proprietari del tipo di Tentetnikov, certi mocciosi Radishev nostrani, certi ebreucci che ridevano di un riso amaro ma altezzoso, certi burloni di passaggio, certi poeti a tendenza provenienti dalla capitale, certi altri poeti che sostituivano la tendenza e l'ingegno con l'antica giubba russa e gli stivali di cuoio ingrassati, certi maggiori e colonnelli che ridevano dell'assurdità del loro grado ed erano pronti, per qualche rublo in più, a deporre immediatamente la spada e a squagliarsela accettando un impiego di scrivano nelle ferrovie, certi generali trasformatisi in avvocati, certi mediatori già evoluti e mercantucci in via di evolversi, un'infinità di seminaristi e di donne che pretendevano di impersonare la questione femminile, insomma, tutta questa gentaglia prese da noi improvvisamente il sopravvento, ma su che cosa? Sul nostro circolo, sui rispettabili dignitari, sui generali con una gamba di legno, sulle signore più austere e più inaccessibili della nostra buona società. Se perfino Varvara Petrovna, almeno fino al momento della catastrofe che colpì il figlio, fece quasi la parte del fattorino per tutta quella marmaglia, mi sembra che sia almeno in parte perdonabile la follia che a quell'epoca si impadronì delle altre nostre Minerve. Oggi tutta la responsabilità, come ho già detto, viene attribuita all'Internazionale. Quest'idea si è talmente radicata che tutta la faccenda viene spiegata appunto in questo senso perfino alle persone di passaggio. Ancora non molto tempo fa il consigliere Kubrikov, un vecchio di 62 anni insignito dell'ordine di San Stanislao, si è presentato e, senza che nessuno l'avesse chiamato in causa, ha dichiarato con voce commossa che per 3 mesi interi egli aveva indubbiamente soggiaciuto all'influenza dell'Internazionale. Quando poi, con tutto il rispetto dovuto alla sua età e ai suoi meriti, era stato invitato a spiegarsi in termini più concreti, egli, sebbene non potesse produrre nessuna prova se non che aveva avvertito quell'influenza con tutti i suoi sensi, ha confermato ostinatamente quella sua dichiarazione, cosicché alla fine si è smesso di interrogarlo. Lo ripeto ancora una volta. Si era tuttavia conservato immune un piccolo gruppo di persone prudenti, che fin dall'inizio si erano tenute in disparte e addirittura si erano chiuse in casa tirando il chiavistello. Ma quale chiavistello può resistere di fronte a una legge di natura? Perfino nelle famiglie più prudenti crescono comunque delle ragazze che devono per forza ballare, e così andò a finire che anche quelle persone, tanto prudenti, sottoscrivessero la loro partecipazione al ballo a beneficio delle governanti. Quel ballo, infatti, si presentava sotto una luce irresistibilmente seducente e se ne raccontavano meraviglie. Si parlava di principi con l'occhialino arrivati da fuori, di 10 coordinatori, tutti giovani e brillanti cavalieri con un nastro sulla spalla sinistra, di certi animatori giunti da Pietroburgo, del fatto che Karmazinov, per incrementare la colletta, aveva consentito a leggere il suo Merci in costume da governante della nostra provincia, del fatto che vi sarebbe stata la quadriglia della letteratura, anch'essa in costume, e che ogni costume avrebbe rappresentato una particolare tendenza letteraria. Infine, avrebbe ballato in costume anche una non meglio determinata onesta idea russa, il che costituiva un'assoluta novità. Com'era possibile non partecipare alla sottoscrizione? Tutti vi parteciparono. Secondo il programma, la giornata della festa era stata divisa in 2 parti. La mattinata letteraria da mezzogiorno alle 4 e poi il ballo dalle 9 fino a notte. Ma già in quel programma si annidavano i germi del futuro disordine. In primo luogo,